Cominciamo con la preghiera del Salmo 4. È il Salmo della preghiera della sera. Salmo 4. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
Amen.
Quando ti invoco, rispondimi, Dio mia giustizia, dalle angosce mi hai liberato. Pietà di me, ascolta la mia preghiera.
Fino a quando, uomini, sarete duri di cuore, perché amate cose vane e cercate la menzogna?
Sappiate che il Signore fa prodigi per il suo fedele. Il Signore mi ascolta quando lo invoco.
Tremate e non peccate. Sul vostro giaciglio riflettete e placate.
Offrite sacrifici di giustizia e confidate nel Signore.
Molti dicono, chi ci farà vedere il bene? Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto.
Hai messo più gioia nel mio cuore di quando abbondano vino e frumento.
In pace mi corico e subito mi addormento.
Tu solo, Signore, al sicuro mi fai riposare. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Questo salmo, che si intitola La preghiera della sera, termina con le parole «In pace mi corico e subito mi addormento. Tu solo al Signore al sicuro mi fai riposare». Con questo sonno nella fiducia e nella sicurezza è la qualità tipica del figlio in braccio a sua madre. È la sicurezza e la certezza dell'abbandono, della fiducia. L'abbiamo scelto perché ci richiama l'atteggiamento di Gesù nel brano che vedremo questa sera sulla barca. E prima di leggere Matteo ancora diamo una nota così, una regola sulla vita spirituale. E la volta scorsa abbiamo visto cosa bisogna fare quando si è desolati, la prima cosa da fare. E fare niente, non prendere la decisione che si vorrebbe prendere in quel momento, contraria a quella che si era presa prima. Quindi quando sei desolato non cambiare mai la decisione che avevi presa, perché nella desolazione sei sotto la paura, sotto l'influsso del nemico, qualunque decisione è sempre comunque sbagliata. Mantieni la precedente, quella che avevi il giorno prima. Per cui avevi deciso di fare una cosa buona, sei desolato, falla tranquillo. La desolazione vada a quel paese. Seconda regola, non solo non bisogna cambiare i propositi, ma giova molto rinnovarli e agire contro. E spiego. Se avevo stabilito, non so, di fare la preghiera di mezz'ora, e sono desolato, non è che non la faccio, farò un minuto di più. Cioè giova esattamente fare il contrario di quella che mi suggerisce la desolazione. Se io dovevo fare una cosa, non la faccio più perché sono triste e desolato, cosa faccio? La faccio né più né meno, anzi con più zelo, con più partecipazione, proprio per uscire dalla tristezza. Mentre noi siamo abituati normalmente a coccolare la desolazione. Se sono triste, dicevamo, metto sulla musica triste, faccio scuro, vorrei che il sole fosse nero, vorrei che tutti gli uomini piangessero, vorrei che tutto fosse male per confermare la mia tristezza. Cioè noi vogliamo che cresca, invece no, agire contro direttamente, con comportamento opposto a quello che mi suggerisce il sentimento negativo. Ecco, è un suggerimento molto semplice, però molto importante. Noi non abbiamo molta libertà, però possiamo porre dei piccoli atti liberi che sono come dei colpi di timone che fanno indirizzare la barca poi in una direzione molto diversa. E vi accorgerete che, per esempio, in un momento di desolazione, invece di coltivarla e coccolarla, fare un atto libero contrario, alla lunga cambia molto la situazione. E ci fermiamo qui per ora. Cioè vuol dire, insomma, non piangersi addosso, cosa della quale siamo specialissimi. E sembra che sia la fine del mondo. Stai tranquillo, il mondo c'era prima di te, ci sarà dopo di te, c'è con te e senza te. E il sole c'è lo stesso. Quindi ridimensionati e vivi oggettivamente al di là dei tuoi patemi. Ti giova molto. Ti giova molto. E ti dà sanità. E ti fa star bene. Ecco, quindi proprio non porsi... Non assolutizzare il mio stato d'animo, è molto relativo. Basta che uno mi dia una notizia anche falsa che io credo buona, sono subito contento. Uno mi dà una notizia cattiva, falsa, subito mi metto a piangere. Quindi relativizzare molto quel che sento, sentirlo però. Però non esserne dominati.
Bene. Passando a Matteo, capitolo 8, 23-27. Leggo. Ed entrato lui nella barca, lo seguivano i suoi discepoli. Ed ecco, un grande sisma ci fu nel mare, così che la barca era ricoperta dalle onde, e lui dormiva. E avvicinatisi i discepoli, lo risvegliarono dicendo, «Signore, salva, siamo perduti!» E dice loro, «Perché siete paurosi, o voi di poca fede?» Allora svegliatosi, minacciò il vento e il mare, e ci fu grande bonaccia. Ora gli uomini si meravigliarono dicendo, da dove è costui che perfino i venti e il mare a lui obbediscono?
Abbiamo visto il primo miracolo, è quello del lebbroso. La parola di Gesù ci dà la vita nuova, ci monda dalla lebbra, dalla morte. Abbiamo visto il secondo miracolo, quello del servo del centurione. La parola di Gesù agisce mediante la nostra fede, anche a distanza. Poi abbiamo visto il terzo miracolo, quello della suocera di Pietro. In concreto, la guarigione dalla lebbra, la vita nuova che produce la fede nella parola è quella di essere capaci di servire come la suocera di Pietro. E la volta scorsa poi abbiamo visto allora la chiamata a seguire Gesù, perché appunto la vita nuova, che è quella che si esprime nel servizio, è esattamente seguire Gesù. Seguire Gesù nella traversata. Gesù aveva detto la volta scorsa, passiamo all'altra riva. Ecco, ognuno di noi, l'umanità intera, è chiamata a passare all'altra riva. Noi siamo transeunti, nessuno sta di qua. Tutti dobbiamo passare un mare con notevoli tempeste e abbiamo tutti un'unica certezza, che andremo a fondo. Non so se va... Che tutti sono mortali, gli uomini, forse anch'io. È l'unica certezza che abbiamo tutti. Come si fa a compiere questa traversata simboleggiata dal mare, che è simbolo della morte appunto, dalle acque che salgono e della morte che ci prende. Come si fa a compiere questa traversata? È il problema fondamentale di ogni uomo. Ed è il problema che vedremo questa sera. Ecco, la fede in Gesù che dorme e si risveglia, vi richiama qualcosa Gesù che dorme e si risveglia, in Gesù morto e risorto, ci permette di andare a fondo, cioè di vivere l'acqua, la tempesta, la stessa morte, non come la fine di tutto, ma come la comunione col Signore che è morto e risorto per me. Per cui il problema della fede si pone davanti all'unico problema reale dell'uomo, che è la morte, il limite assoluto. O il mio limite assoluto è la comunione con l'assoluto, e allora è superata la paura della morte, allora posso fare la traversata, allora posso camminare nella vita, raggiungere un fine, oppure la vita non ha nessun senso, siamo tutti alla fine fin dal principio, e non c'è salvezza per nessuno. Quindi praticamente questa sera vediamo il tema della fede che si coniuga col problema fondamentale dell'uomo, si misura col problema dell'uomo che è l'abisso, l'acqua, la morte, cioè il limite assoluto. È una scena battesimale, come vedete, sia personale, perché ognuno è chiamato a rispondere, sia comunitaria, siamo sulla barca con tutti.
Sento anche da un punto di vista così del sentire spirituale che c'è una esclamazione, una proclamazione che davvero Gesù è il Signore che salva, e c'è anche l'invocazione, il grido dei discepoli che addirittura sembra provocare il risveglio di Gesù. Per cui ecco, davvero è il Padre con la sua potenza che risveglia, risuscita Gesù, ma è anche la nostra impotenza, la nostra difficoltà che lo sveglia dal sonno, dalla morte. Leggo 8:23. Ed entrato lui nella barca, lo seguivano i suoi discepoli.
Ecco, la scena si svolge nella barca, e la barca è un pezzo di legno che sta sull'abisso, tra l'abisso e il cielo, che serve per compiere la traversata. La barca addirittura dalle onde è spinta in alto per sé, dalla pressione dell'acqua, ed è simbolo della croce. La croce è proprio lo strumento col quale il Signore ha compiuto la traversata, ha attraversato la stessa morte, non l'ha evitata. È importantissimo questo tema, perché noi pensiamo sempre di evitare, vogliamo i miracoli. Se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. No, è morto, perché muore di sicuro. Il vero miracolo è come passare vivi attraverso la morte. Non evitandola, perché è assurdo, non la si può evitare. E quindi, dicevo, questa barca è simbolo della croce, e dove Gesù ha attraversato vittorioso la morte, richiama l'arca di Noè, dove fu salvata l'umanità. Ed è figura pure della Chiesa, questa piccola cosa, fragile, sospesa tra cielo e terra, sempre insidiata, dove lui è presente.
Non è detto che debba essere di nobile legno, che debba essere ben fatta. Una barca, semplicemente.
Anzi, Marco dice una barchetta, non è un transatlantico.
Un yacht.
E qui Gesù è con i suoi discepoli, quelli che lo seguono si imbarcano con lui, e gli altri, ma lui è con tutti gli uomini. I discepoli sono quelli che sanno di essere con lui e che lui è con loro, e non è piccolo dettaglio il saperlo. E lo seguono, e ricordate il tema fondamentale della volta scorsa era seguire lui, e Gesù diceva: figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. Qui si dice dove posa il capo. Sulla barca, in tempesta che va a fondo. Cioè posa il capo addirittura nella morte. E al discepolo che prima di seguirlo gli chiedeva il permesso di seppellire suo padre, e qui si capisce chi c'è da seppellire, non il padre, c'è da seppellire proprio io per seguirlo, le proprie paure, il proprio egoismo, la propria morte c'è da seppellire in lui. Ora vediamo cosa avviene.
Ed ecco, un grande sisma ci fu nel mare, così che la barca era ricoperta dalle onde e lui dormiva.
Ecco, c'è un sisma, dice la parola greca, è un termine chiaro, e nel Vangelo di Matteo esce altre tre volte. Una volta nel discorso escatologico, 24:7, il segno della fine del mondo. L'altra volta esce in 27:54, nella morte di Gesù. Sulla croce di Gesù finisce il mondo. E l'altra volta nella resurrezione. Nella resurrezione di Gesù finisce il mondo vecchio, finisce la morte stessa. Ora, questo sisma sul mare, questo abisso che si agita per ghermire la barca e chi è nella barca, è proprio, direi, la rappresentazione visiva della morte che ghermisce tutti. Non c'è barca che tenga davanti alla morte. Quindi c'è un sisma che sconvolge tutti. Anche la barca più sicura va a fondo. Anche la vita più inaffondabile va a fondo. Perché? Perché siamo mortali. Per questo Gesù è sulla barca con noi, per andare a fondo con noi. E non c'è barca che tenga, le onde, simbolo della morte, la coprono. E come vedete qui si rappresenta la traversata di ogni uomo e di ogni singolo uomo di tutta la sua storia che va a fondo, c'è questo sisma e c'è l'acqua che lo ricopre. E ora, di questo non se ne parla molto, però è l'unico problema reale che abbiamo tutti. Il resto dei problemi sono solo anticipi di questo, per questo ci turbano. Finché pensiamo di cavarcela ci va anche bene, diventa un'esperienza. Invece il fatto che sappiamo con sicurezza che c'è questo sisma che ci prende e queste acque che ci inghiottono, ecco, questo è un problema fondamentale che dobbiamo risolvere, ed è lì solo che si pone il problema serio della fede, non prima. Prima, finché c'è vita e c'è speranza, ci vuol poco. Il problema è quando non c'è vita, che speranza c'è? E siccome l'uomo sa di non aver vita sempre, allora è sempre disperato. Quindi proprio la speranza e la fede deve entrare lì. Quella speranza e quella fede che non entra nella morte, non è né speranza né fede, è semplicemente un'alienazione che non risolve il problema radicale dell'uomo. Cioè dimentichi che c'è. E Gesù cosa fa? Gesù dorme. Quel sonno esprime due cose. La prima cosa è che dormire col mare in tempesta esige una buona dose di fiducia e di tranquillità. Quindi il sonno è simbolo della fiducia, come abbiamo visto nel Salmo. Quando siamo inquieti non dormiamo molto, a meno che sia tanto il male che dormiamo per angoscia. Ma ecco, qui si esprime proprio quel sonno tranquillo e fiducioso. Però il sonno esprime anche la morte.
Come fiducia mi viene in mente un salmo che potevamo pregare invece del 4, il 131, quello dove si dice come bimbo svezzato in braccio a sua madre. Ecco, è proprio segno della fiducia che Gesù ha nel Padre, e nella forza e nella tenerezza del Padre, per cui riposa. Però significa anche, è vero, il suo dormire significa per noi l'assenza, ecco, paurosa, è lontano, non c'è la morte. L'essere a fondo.
Ecco, ed è importante che Gesù abbia nel suo sonno rappresenti sia la fiducia nel Padre, sia la realtà della morte. Il dormire vuol dire che si muore. Cosa vuol dire questo? Gesù sta andando a fondo, sta andando al sonno, nel sonno definitivo, nella morte. Lui si abbandona anche nella morte con fiducia nel Padre. Cosa vuol dire questo? Ecco, il male non è che ci sia la morte, perché la morte è bene, siamo finiti, e come è bene nascere, è bene morire. Se non nasci non vivi, se non muori non vivi. Il problema è come noi viviamo la nascita e la morte. Viviamo la nascita come un trauma, chissà cosa capita. Capita che vedi la luce che non avevi mai visto. Nella morte, che è il nostro limite assoluto, il nostro limite ultimo, cosa capita? Che siamo in contatto con l'assoluto, proprio il limite assoluto ci pone in comunione con l'assoluto. Il peccato consiste nel fatto che noi abbiamo assolutizzato il nostro io e per noi la morte è la fine di tutto. Invece la morte non è la fine di tutto. Dove finisco io, comincia tutto il resto, grazie a Dio, che è più interessante di me. E comincia Dio. E nel mio limite entro in comunione con Lui. Quindi il dormire, cioè l'aver fiducia fin dentro la morte, indica questa fiducia che la mia morte è il mio limite assoluto, è la comunione con l'assoluto da cui vengo, è la mia nascita, non è la fine di tutto, tocco Lui. Quindi mi posso abbandonare anche alla morte, quindi vuol dire posso vivere, perché se non posso abbandonarmi alla morte, come posso vivere sapendo che devo morire? Vivo nell'angoscia della morte tutta l'esistenza. Invece sapendo che la mia morte non è la mia distruzione, ma la mia comunione piena col Padre della vita, vivo sereno tutta la vita e la morte diventa il punto della nascita alla mia verità più profonda. Come vedete, in questa scena si esprime il significato del battesimo. Il battesimo è esattamente la fede nella parola che ci fa figli, fa morire la nostra falsa immagine di Dio, la nostra falsa identità, e ci fa rinascere come figli.
Però tutto ciò non è che sia acquisito. E i discepoli non l'hanno acquisito. Tant'è che appunto si spaventano, gridano, sono stravolti dalla paura. No, a me piace quando il Vangelo sottolinea non i difetti, ma la parentela stretta che hanno i discepoli con noi e noi con loro. Perché capisco che come loro hanno seguito poi Gesù Cristo non si è stancato di loro, così anche noi potremo seguire Gesù Cristo. Gesù Cristo non si stanca di noi, ma poco alla volta ci educa, ci fa capire. Ecco. E avvicinatisi i discepoli lo risvegliarono dicendo: Signore, salva, siamo perduti.
Ecco, interessante, si avvicinano a Gesù che dorme. Perché dei perduti possono avvicinarsi a Gesù che dorme? Perché in Gesù che dorme, cioè in Gesù morto, tutti i perduti gli sono vicini. Cioè nella sua morte Gesù è stato vicino a ogni perdizione. Allora proprio in quanto dormiente, in quanto morto, avvicino tutti e possiamo andargli vicini. Se no dove lo troveremmo? Se non lì. Ed è importante che noi troviamo lì, nella sua morte, nel suo dormire, lui, in modo che ci è vicino. Se no lì saremmo tremendamente soli. Allora possiamo andargli vicini e svegliarli. Cioè per lui noi ha dormito e per lui e per noi lui si sveglia, risorge. Si sveglia al nostro grido, alla nostra fede.
Mi piace il fatto che loro si avvicinano, in realtà è Gesù che si è avvicinato a noi. Noi non potremmo avvicinarci a Lui, che come Dio si può dire che è lontano, lontanissimo, trascendente. Noi si è fatto uno di noi e si è avvicinato, allora noi possiamo avvicinarci. Ha vissuto la nostra stessa vicenda, la nostra stessa vita. Si è battezzato, immerso, sprofondato nella nostra stessa vita e morte, perciò noi possiamo avvicinarci a Lui e gridare, chiamandolo Signore, salva, siamo perduti.
Ecco, l'invocazione è Signore, e Gesù è il Signore della vita, è il Creatore di tutto, è Lui che dorme, è Lui che muore, per me e con me sulla barca. È Lui che si risveglia alla mia fede, al mio grido. È il Signore. Quindi non sono solo, è proprio il senso del battesimo che è il morire con Cristo e risorgere con Cristo. Perché? Perché Lui è morto con me. E per questo è il Signore, perché mi ama e ha dato se stesso per me. E dal Signore gli dico solo, al Signore dico solo una cosa, salvaci. Salvaci si traduce Yeshua, Gesù. È il nome di Dio, del Signore, salvaci. Perché è il suo mestiere salvarci. Perché? Perché noi siamo perduti. L'uomo è perduto, nel senso che è limitato, è mortale, sperimenta che la sua vita si perde. È solo il Signore della vita è colui che mi salva nel mio limite, nella mia perdizione. Quindi è interessante che la perdizione, il limite, lo stesso peccato, la stessa morte, è il luogo dove sperimento il Signore che salva. Non altrove. Altrove mi arrangio un pochino da solo, penso. O ci riesco. Davanti alla perdizione non mi resta che il Signore che salva.
Quantomeno sto pensando che se non sono perduto, se non sono in una situazione disperata, non è che venga salvato. Miglioro la condizione. Se invece sono perduto, sono in una situazione proprio di rischio estremo, ecco, se vengo sottratto, allora lì entra in azione la salvezza.
Ecco, e teniamo presente che per sé noi siamo sempre sotto la minaccia della fine. Quindi siamo bisogno assoluto di salvezza per poter vivere. Questa salvezza è la comunione col Signore, il farsi vicino al Signore che dorme, che si è fatto vicino a noi.
Ecco questo grido bello, la proclamazione che Dio salva Gesù.
E forse su questo noi abbiamo sempre qualche obiezione, diciamo, ma possibile, andiamo dal Signore solo per scroccargli qualcosa, solo quando ne abbiamo bisogno. Sì, è vero. Se io ho bisogno non vado da un estraneo, vado da una persona nella quale ho fiducia. Se sono, per esempio, i miei genitori. Cioè, al di là di tutto, perché ci rivolgiamo a Dio? Nel momento del bisogno, perché sappiamo che solo Dio risponde al nostro bisogno. Perché supponiamo due cose, che Dio mi ama, mi è vicino, e che Dio può e vuole, se no non ricorro a Lui. Per cui in realtà le prove e le difficoltà non fanno altro che purificare la fede, che esce allo stato puro davanti alle difficoltà, davanti alla morte, è lì che si misura la fede. Non è che viene meno lì, è proprio lì.
Versetto seguente, 26. Attenzione, c'è un'apparente incongruenza. Gesù parla, poi si sveglia. E dice loro, perché siete paurosi, o voi di poca fede? Allora, svegliatosi, minacciò il vento e il mare, e ci fu grande bonaccia.
Ecco, Gesù per prima cosa dice ai discepoli, perché avete paura? E grazie, ci abbiamo tutti paura. Gesù sottolinea però che questa paura è connette questa paura con la poca fede. Cioè paura e fede sono esattamente il contrario. E la paura è il luogo della fede. Perché non è che non ci sia la fede, c'è la paura e poca fede. Quando ci sarà tanta fede ci sarà poca paura. Cioè non è che il dubbio, l'incredulità e la paura sia la distruzione della fede. No, c'è la fede, può essere poca. Ma il luogo della fede è proprio la paura, l'incredulità e il dubbio, come i discepoli qui. È lì che entra la fede, che all'inizio è poca e non va disprezzata neanche la poca fede. perché per quanto poca sia, capiscono che l'unico che può fare qualcosa è lui. Per questo credo che questa poca fede alla fine salverà tutti, perché alla fine uno non gli rimane più nient'altro. Come una signora mi diceva, alla mia età cosa vuoi, non mi resta più niente, non mi resta che il Signore. Va bene, sarebbe utile che questo uno lo comprendesse 70 anni prima, ma vivrebbe meglio. Però anche 70 anni dopo è buono lo stesso. Non mi resta che il Signore, sarebbe come dire, non mi resta altro che essere l'imperatore di Cina, l'imperatore d'Europa, d'America e più degli altri pianeti. Beh, se uno capisse non mi resta che il Signore, ce ne sarebbe d'avanzo. Ecco, c'è questa poca fede che stranamente esce nel momento del bisogno e Dio lascia le difficoltà perché è proprio lì che la fede si purifica. Cioè davanti alle difficoltà crollano tutte le false fedi, davanti alla morte tutte le ideologie crollano, cosa ti resta? La verità. Che sei immortale e quindi da dove vieni, se ci sei? E c'è l'affidamento al Signore. Ecco. L'importante, e questo è il senso del battesimo, è che questo affidamento ci sia prima ed è il miracolo che si narra qui. Per cui nella barca, in questa vita, compriamo una traversata nella grande bonaccia. Perché le grandi tempeste, tutte le prove e le difficoltà sono esattamente la mancanza di fede. Se c'è fede, le grandi difficoltà sono invece il luogo stesso della bonaccia, della calma, della forza.
Mi sento di fare l'elogio della fede, anche se poca, perché a volte uno, sentendo dentro di sé con la fede la paura, o sentendo la fede circondata da paura, squalifica la sua fede e dà credito alla paura, per cui va giù. Davvero bisogna credere, ritenere, cioè convinti che anche quella poca fede, attraverso quella poca fede, il Signore ci raggiunge, allarga poi gli spazi, i confini della fede e ci salva. No, dar credito alla fede, anche se poca, forse appartiene alla fede questo stesso fatto, no? Di dar credito.
Se avete fede come un briciolino di senape, potrete dire a questo monte spostati nel mare. Un granello di fede a potenza infinita. Perché? Perché la fede è comunione con Dio e Dio è Dio. E poi interessante che Gesù sembra parlare prima di svegliarsi, poi si sveglia e sgrida i venti. E difatti è vero, perché Gesù ci parla con che cosa? Col suo sonno. La parola definitiva di Dio è il suo sonno, la sua croce. È per quello che abbiamo fiducia, perché ha dormito con me, è morto con me, è passato anche lui da lì. E la parola della croce è quella che ci salva. Se lui non fosse passato da lì, allora io non saprei che fare lì. Invece lui ha dormito, allora posso dormire anch'io. Quindi non è un caso che parla prima di svegliarsi, perché è proprio il suo sonno che ci parla. La sua morte in croce è quella che ci dà fiducia e ci dà fede. Perché? Perché lui si è affidato totalmente a noi e al Padre fin dentro la morte. Ed è dopo questo che risorge e sgrida, minaccia i venti. È una parola che si usa contro i demoni, cioè sdemonizza i venti e il mare. Cioè il sonno di Gesù sdemonizza, i venti sono i vari spiriti, i vari modi di vivere, e il mare, la stessa morte. La morte non ci fa più paura. Perché? Perché nella mia morte incontro lui, Signore della vita. Il mio limite assoluto non mi fa più paura, è la comunione con l'assoluto da cui vengo. Come faccio a saperlo? Proprio perché sono sulla barca con Gesù che ha dormito e si è risvegliato. E allora è sdemonizzata la morte, anche i venti, i vari spiriti vitali dominati dalla morte, tutte le nostre ansie di vita, sono sdemonizzati. Puoi vivere ormai in senso positivo anche tutti i desideri di vita, non più come semplice paura della morte. E si fece una grande bonaccia. per cui si può compiere la traversata. C'è una vita serena e tranquilla. L'uomo è chiamato a vivere serenamente e tranquillamente questa traversata, questo cammino, cioè la sua esistenza terrena. Non a vivere angosciato sempre dall'incubo che finiamo, andiamo a fondo. Perché? Perché siamo già andati a fondo col Signore e siamo già usciti dal fondo con Lui.
L'ultimo versetto. Ora gli uomini si meravigliarono dicendo: da dove è costui che perfino i venti e il mare a lui obbediscono?
Ecco, si parla di uomini che si meravigliano, è lo stupore di qualcosa di assolutamente nuovo. Ecco, della vittoria sulla morte, e questo è lo stupore. E la fede riguarda proprio la vittoria sulla morte. Se Cristo non è risorto dai morti, vana è la nostra fede. E la domanda: da dove è mai costui? Da dove è? Lui è dal Padre e torna al Padre. Per questo i venti, cioè la vita e la morte, gli obbedisce. È il Signore della vita e della morte che domina la morte. Ecco, vedete, allora questo miracolo è dove ha il suo centro? In Gesù che dorme, tutto sommato. Gesù che dorme nella tempesta, che si affida alla morte, è quella parola che ci dà garanzia assoluta di poter vivere in pace. Perché? Perché anche nella morte troviamo il Signore della vita che si è fatto vicino a noi nella nostra morte. E la fede è accettare questa sua vicinanza a noi. E allora viviamo una vita nella grande bonaccia. C'è una vita dove ormai non siamo più dominati dalla paura della morte, dalle ansie, ma viviamo serenamente, facendo Eucaristia, gioendo di tutti i doni di Dio che sono doni di Dio, e dietro i doni c'è qualcosa di più di ciò che abbiamo. C'è Dio stesso che si dona. E nell'andare a fondo non troviamo la morte, ma troviamo Lui che si dona. Proprio nella sua morte ha donato a noi la sua vita. Mi sembra questa breve scena, verrà poi ripresa più tardi con Pietro che sta a galla fino a quando ha fede e va a fondo quando non ha fede, ecco, è un po' la metafora della nostra vita, ecco, è della vita di ogni uomo. Gesù è sulla barca con noi, Gesù è andato a fondo, Gesù è morto per me, mi è vicino in ogni luogo. Il mio battesimo, il mio affidarmi a Lui, il mio immergermi e accettare questo suo amore fin dentro la morte. E questa è la fede che mi permette di non esserne più dominato dalla paura.
Sottolineo, mi sento di sottolineare questa meraviglia di cui si dice, i discepoli si meravigliarono. Io credo che non sia appena un fatto così. Dunque, hanno assistito a uno spettacolo che, guarda, è incredibile. Non è appena qualche cosa che hanno visto, ma è proprio un'esperienza di cui hanno fatto parte, un'esperienza a cui hanno partecipato. Magari non capiscono bene ancora, però credo che dentro, nel profondo, sentano che c'è stato un coinvolgimento suo, di Lui con noi, di noi con Lui. Mi metto nella condizione dei discepoli. Ecco, la meraviglia è questa, lo stupore è questo. È una meraviglia già spirituale, non è appena così un fatto di uno scampato pericolo e una cosa mirabile che si è vista. È interessante questo proprio come esperienza di fede, che è esperienza già di salvezza, anche se, ripeto, non è molto chiara per loro come neanche per noi. Diamo dei testi subito adesso.
Sì, potete leggere il Salmo 107, che allude anche a questa scena, così il Salmo 131, così Giona 2:3-10, Giona pure nell'abisso, nel ventre della balena, Ebrei 2:14 15, poi Sapienza 2, il capitolo secondo della Sapienza, poi Prima Lettera ai Corinzi, il capitolo 15, che si parla della vittoria sulla morte e della resurrezione, poi Romani 8, 18-25, ecco, che parla appunto del cammino verso la resurrezione e dei travagli che esistono in questa vita, che sono come le doglie del parto per la generazione della creatura nuova. E un passo analogo a questo lo trovate ancora Matteo 14, 22-33, quando Pietro cammina sulle acque in tempesta. E finché guarda il Signore cammina, quando guarda le difficoltà va a fondo.
Breve pausa. Ascoltiamo il testo, ripercorriamolo. Vediamo, anzi ascoltiamo.
Ma, qui Gesù dice ai discepoli che hanno poca fede nella questa loro paura e nella difficoltà, però i discepoli si sono comunque avvicinati a Gesù. Quindi sono andati a svegliarlo, tutto sommato dimostrando appunto un po' di fede di averla. Qualche volta mi capita, così parlando con gli amici eccetera, di sentire qualcuno dire che a causa di qualche difficoltà ha perso la fede. Allora mi chiedo, era fede oppure se fosse stata un po' di fede si sarebbero avvicinati al Signore invece di allontanarsi? Perché c'è proprio due comportamenti diversi: quello che nella difficoltà si avvicina a Dio e quello che nella difficoltà si allontana da Dio.
Io direi che è fede perché si rivolge al Signore, è poca perché non accetta di essere perduto. E siccome tutti siamo... siamo perduti, dov'è la fede? La fede che ci si rivolge al Signore è poca perché? Perché vorrei che mi liberasse dalla perdizione, invece no, non mi libera dalla perdizione. Dorme anche lui, è perduto anche lui. La fede è quella che ti fa perdere. Cioè ti fa accettare il tuo limite. E accettare il limite non è perdere, è accettare la propria realtà, la propria verità di creature. E accettarsi figli di Dio. E vincere la menzogna antica, che siamo dal nulla per il nulla, invece siamo da Dio e siamo per Dio. E quindi proprio davanti al male, alla perdizione, siamo chiamati alla fede, non prima. Prima basta anche molto poca. E in genere noi chiediamo al Signore che ci salvi da tante cose. È fede perché chiediamo al Signore. ma è poca. Quando poi chiedendo tante cose magari ce le dà alla fine e ci dice però adesso torna a casa, in quel momento diventa fede. Non so se... Cioè la fede in fondo sostanzialmente si misura col destino dell'uomo com'è e risponde a quell'istanza unica che ogni uomo sa che c'è e che vanifica tutta la vita, cioè la morte. Lì non c'è idea che tenga, non c'è scienza che tenga, eppure tutte le scienze, tutte le idee, tutte le filosofie vorrebbero liberarci da quella. C'è solo la comunione con Dio, cioè la fede. In fondo tutte le scienze, tutte le tecniche vorrebbero essere un preambolo alla fede. Cioè, è il desiderio che ha l'uomo di essere salvato lì. Che la fine non sia la fine, ma sia un fine, un compimento, ecco. Ed è di fatto così.
Ma oso pensare che il ritrarsi quando c'è la prova sia una specie di provvisorio inganno, e però può essere provvidenziale anche quello, perché nei tempi, nei modi in cui vuole il Signore, dopo uno si accorge che non, allontanarsi non giovava. Proprio, credo che rientra nella pedagogia del Signore anche quella, si prova, vediamo, dopo uno si accorge, dice no, forse. Coraggio.
A me questo brano piace tantissimo. Mi sembra che dia una notizia meravigliosa, cioè che siamo tutti nella stessa barca e c'è anche Dio. E non importa se sta dormendo, anzi, proprio perché sta dormendo, come si diceva questa sera. E poi la seconda cosa che mi ha colpito, quasi sconvolto, è la frase che la morte non è male ma è bene, che chiaramente è proprio l'opposto di quello che penso io abitualmente. E però in fondo deve essere proprio così, perché lo diceva anche San Francesco, addirittura si è lodato il Signore per la morte che è nostra sorella.
Se la morte fosse male è inutile vivere, perché dobbiamo morire. Probabilmente c'è un inganno che ci fa intendere male la morte e la vita, e c'è questo inganno. E il non sapere che la morte è l'incontro con Lui e che la vita è il cammino verso questo incontro. Per questo viviamo male.
Lei aveva detto in precedenti incontri che la preghiera, nella preghiera tante volte noi chiediamo un po' come insomma, il becchime che chiedono i polli. Ecco, mi stavo chiedendo se i discepoli che cercano di svegliare Gesù non fanno un po' la stessa cosa. In realtà credo, cercando di darmi una risposta da solo, che nella situazione di bisogno appunto l'uomo si rivolge a Dio, soprattutto nelle situazioni estreme. E però pensavo al silenzio di Dio in situazioni storiche, come per esempio l'olocausto degli ebrei, di un non intervento, di una presenza assenza, quindi dove però quando noi siamo colpiti dalla sventura, personalmente di questa presenza assenza cogliamo solo l'assenza. Basta, io penso alla mia esperienza personale di depressione, alle volte fisiologica, e la fede va un po' a farsi benedire, ecco, senza mezzi termini. Come, ecco, anche nell'ambito di una pedagogia del Signore, in questo ordine di tematiche, ecco, mi è difficile darmi delle risposte, ecco, sulla linea della fede. E se poteva dire qualcosa.
Sì, hai fatto 5-6 domande, qualcuna anche difficile. Quella sulla depressione era più difficile, le altre hanno più risposte. La prima è quella del becchime, sì, ecco. E qui non chiedono becchime, ma chiedono la cosa fondamentale, salvaci. Cioè, salvaci dalla morte. Ecco, e il trucco è che lui ci salva dalla morte proprio perché moriamo, non perché non moriamo. Lui stesso muore, per cui non è un silenzio di Dio l'olocausto, è la grande parola di Dio, che noi abbiamo ucciso Dio, abbiamo ucciso tutto il suo popolo, e lui non ci ha ancora uccisi. Questo deve essere grande e misericordioso, questo Dio. Se no ci avrebbe già sterminati. Che peggio di così non possiamo fare. Più che uccidere lui e tutto il suo sangue, cioè, se per caso fossero stati gli ebrei a uccidere il Cristo, una persona, noi abbiamo ucciso tutto il popolo cristico, cioè, tutto il suo sangue. Quindi sappiamo chi ha ucciso Cristo, noi cristiani. Perché il destino del Messia è lo stesso del suo popolo. Gesù dorme, cioè muore. Probabilmente le nostre depressioni derivano dal non accettare questo, che dobbiamo morire e dormire, dalla mancanza di fede. Ecco, c'è davvero da aiutare e da pregare perché ci sia questa fede, perché non trovo altra risposta alla depressione e all'angoscia, perché in fondo è reale. Se la nostra vita non ha senso, bisogna essere scemi e essere contenti. Poi ci sono altre depressioni e angosce che hanno origine da altre cose che è bene eliminare, ma con una condotta di vita migliore o a monte oppure risolvendo come si può. Però c'è il dato anche fondamentale che il non risolvere il senso della vita è chiaro che crea angoscia nelle persone normali, che non hanno particolari traumi anche. E quindi credo che proprio il Signore che dorme è quella parola che sgrida i venti, minaccia i venti e il mare, e si fece grande bonaccia. Cioè la fede è davvero la guarigione del cuore dell'uomo, ed è progressiva, chiaro. E il luogo della fede è proprio la paura, la morte, l'angoscia, anche la disperazione, sono disperati. È lì che la fede ha qualcosa da dire. Quando? È quando noi ci apriamo. C'è il gioco misterioso anche della nostra libertà, anche se minima.
Allora, va bene, mi è chiaro che nella traversata, cioè abbastanza chiara quella frase, l'unica certezza è che caliamo tutti a picco, d'accordo, ce l'ho visto anch'io spessissime volte, anche in questi giorni, insomma, è ok. Però a un certo punto mi sono detta, ma allora i criteri di discernimento per chi sono, se comunque, voglio dire, questi insomma ci aiutano a evitare il male, a discernere la volontà di Dio, eccetera, se comunque sono destinata a calare a picco. E poi mi sono detta, probabilmente man mano che andiamo avanti in questa traversata, nella misura in cui ci apriamo, ecco, per fede alla potenza di Dio che ci salva, forse il nostro collaborare consiste proprio nel far memoria di questi criteri, no? E quindi aiutarla ad aiutarci. Non so, mi sono detta questo.
Per esempio, una cosa fondamentale è che colare a picco non è male, è il mio modo di viverlo che è male. Nella realtà non c'è nulla di male, è il mio modo di prenderla che è male. Il criterio di discernimento è come prenderla. Io posso vivere la stessa realtà del figlio di Dio, compresa la morte, fino a dare la vita per i fratelli e consegnarla al padre, e posso vivere i momenti più vitali come egoismo assoluto, uccidendo persone. Quindi non è tanto se sto vivendo un momento vitale o un momento di depressione o di morte, è come lo vivo. Posso vivere la morte da vivo e la vita da morto. E il discernimento spirituale è per vivere da vivi. Qualunque situazione, compresa la morte, da vivere nella fiducia nel Signore. Quindi ci servono per regolarci come vivere nello Spirito, ecco. non per evitare la morte, dalla quale nessun vivente uomo può scampare, se non sbaglio. Solo se è morto la scappa.
Io volevo chiedere, è vero che insomma Gesù ci ha pianato la strada, no? Non c'è da avere paura per il fatto che noi crediamo alla vita eterna e che la nostra fine vuol dire una vita nuova. E per fortuna che ci sarà questo momento, se no bisognerebbe chiederlo al Padre Eterno. E almeno io sono contenta. Anzi, ogni tanto mi lamento, dico, ma senti, quando chiami qualcuno, perché non mi metti insieme agli altri? Io sarei ben contenta. E dopo di questo mi chiedo, se questo lo può sperare ogni uomo, o seppure c'entra ancora, spero, la vita, come ci insegnano le preghiere, spero la vita eterna e le grazie necessarie per meritarla. No? Se insomma tutto questo bisogna augurarselo in quanto si vive la presenza di Dio, siamo cristiane e dobbiamo essere coerenti con la vita di fede. E poi volevo dire che insomma poi non è che proprio nella vita siamo proprio tranquille, perché nonostante che siamo pieni di donne del Signore, le prove non ci mancano, no? Infatti anche lei ha parlato del deserto, no? Del silenzio di Dio. Quindi ci dà modo di maturare, no? Mediante, specialmente alcune persone hanno proprio una vita un po' molto difficile. Ecco, però sono anche convinta che la fede è una bella risposta a tutti, in modo particolare a quelli depressi. Perché l'unico modo per cui si può veramente trovare gusto di vivere è quanto si ha capito il valore della vita, no? Così, alla presenza di Dio. Infatti io sono una persona che mi deprimo molto facilmente, però ho fatto delle necessità virtù. Non ho lasciato in pace a nessuno fin quando ho trovato qualcuno che mi spiegasse che valore ha la sofferenza, perché il Signore permette queste prove, come bisogna vedere il Signore. E devo dire che forse è meglio così, che sono depressa piuttosto che vado in giro senza testa a combinarle tutte, no? E quindi io sono molto contenta anche delle mie depressioni.
Sì, penso che la fede entra certamente in quelle parti profonde dell'uomo dove l'uomo sperimenta la perdizione con tutti i risvolti e annessi e connessi. E poi penso e spero per grazia di Dio che un po' alla volta uno davvero, la fede cresce. Per cui se non ci sono cause particolari oltre questa, anche sei molto contento di vivere. Ecco, ringrazi Dio e vivi in Eucaristia. E anche le sofferenze che ci sono, vabbè, insomma. Qualcosa c'hanno tutti, ci avrò anch'io le mie. Sono i travagli del parto della nuova creatura, ecco, che nasce. Cioè, almeno dare una lettura positiva, ecco. Il male non è definitivo, è davvero una purificazione se vissuto bene. Ed è la nascita dell'uomo nuovo, dato che c'è. Non dobbiamo però cercarlo, anzi. Il male utile, tra virgolette, è quello che non facciamo, una volta fatto pazienza, ma che non facciamo a priori, che quando c'è ne vogliamo uscire il più in fretta possibile perché non lo vogliamo, come Gesù nell'orto. Passi da me questo calice. Ecco. Allora è utile. Allora lo puoi prendere bene. Quello che non vuoi, dal quale vuoi uscire in fretta, ecco, dura una notte. E l'altro, vabbè, c'è. Cerchiamo di vivere in questo spirito anche l'altro. C'è perché l'abbiamo fatto, c'è stato fatto più addosso, ecco, più stretto. Se io penso a questo brano, siamo al centro dei miracoli, abbiamo visto questa sera il grande miracolo della fede che ci permette di andare all'altra sponda, quindi fino a ottobre possiamo durare.